Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Costanza Spocci, bentornati alla rassegna internazionale dei settimanali qui a Radio 3 Mondo. Oggi, domenica 5 dicembre, iniziamo da una storia di scomparsi, di diritti negati e di ricette. Il pezzo che stiamo per leggere si chiama Una festa per anime perdute di Zahara Gomez Lusini ed è uscita su The Atavist, che è un magazine che è specializzato nella pubblicazione di giornalismo long form. E Gomez Lusini scrive che in Sinaloa, in Messico, le donne recuperano i corpi dei loro cari, che sono scomparsi, e cucinano per mantenere vivo il ricordo dei loro morti. La Lusini scrive: quando le persone scompaiono a Sinaloa, non vengono quasi più viste. A volte i cartelli della droga sono responsabili, in altri casi sono le forze di sicurezza statali. Spesso le due parti sono in collusione. La polizia e i militari messicani sono notoriamente corrotti. La gente viene presa perché lavora per i cartelli o perché si rifiuta di farlo, perché compra la droga, la vende oppure ne intralcia gli affari, o anche semplicemente perché sono nel posto sbagliato, al momento sbagliato. La Lusini scrive che ogni mattina Blanca, una signora che lei ha seguito, camminava fino al cancello di casa sua temendo di scoprire il corpo del suo Camilo abbandonato per strada. Ha considerato più volte di lasciare la città, cercando asilo politico negli Stati Uniti, ma il desiderio di ritrovare suo marito la tratteneva a San Blas. Blanca aveva cercato di andare avanti a piccoli passi, quindi comprare un nuovo letto, ordinare nuovi mobili, dare via i vestiti del marito e addirittura comprando nuovi elettrodomestici, soprattutto per la cucina, sperando che cucinare le avrebbe calmato le mani e tenuto la mente occupata. Il pozzole di maiale, che è uno stufato scuro e ricco, era il pasto preferito di Camilo. Gli piaceva piccante e più piccante era e meglio era, specialmente dopo le serate di post-sbornia. Blanca conosceva tutti gli ingredienti a memoria, costole di maiale, manzo, ominio, brodo, origano, aglio, cipolla, però Blanca aveva deciso che il pozzole non lo faceva più. Le mancava la presenza di Camilo in cucina e temeva che cucinare il piatto da sola con il fantasma di Camilo lì al suo fianco sarebbe stato come riaprire una ferita. Camilo era diventato uno degli oltre 90.000 mariti, figli, padri, mogli, figlie, insomma uno dei 90.000 desaparecidos, gli scomparsi del Messico. E Blanca non sapeva che cosa avesse fatto o cosa non avesse fatto. E come molti dei cari delle persone scomparse in Messico, a Blanca non importava. Blanca voleva solo trovare Camilo per poterlo piangere come si deve. Niente di più e niente di meno. E l'autrice Zahara Gomez Lusini racconta qui di aver viaggiato a Sinaloa per incontrare un collettivo di donne determinato a reclamare questa possibilità. Si chiamano Las Rastreadoras del Fuerte e fanno parte di una lunga eredità di donne che conducono campagne proprio per trovare gli desaparecidos del Messico. Rastreadoras ha circa 200 membri e la maggior parte di queste sono donne di El Fuerte, che è un comune nel nord di Sinaloa. Quasi tutte sono state toccate in un qualche modo da queste sparizioni forzate e molte hanno perso mariti o figli. Due volte alla settimana il gruppo si ritrova e setaccia tutto El Fuerte alla ricerca di resti umani. Le donne che ancora non hanno trovato i loro cari indossano magliette stampate con lo slogan Te buscaré hasta encontrarte, cioè ti cercherò finché non ti avrò trovato. Le donne che invece hanno trovato i loro scomparsi indossano magliette con la scritta Promessa cumplida, cioè promessa mantenuta. Il Messico, scrive Gomez Lusini, è un paese che nutre i suoi morti. Ogni anno ci sono bottiglie di Fanta, i piatti di pan dulce e pollo che adornano gli altari del Dia de los Muertos, il giorno dei morti. Il cibo è un modo per ricordare e onorare tutti quelli che sono morti. Però, scrive Gomez Lusini, per Las Rastreadoras è diventato qualcosa di più. Perché le donne delle Las Rastreadoras si chiedevano come opporsi alla cancellazione dei loro cari. Come potevano loro, donne, resistere all'oblio? E il cibo era la risposta. Tutte le donne avevano ricordi delle loro scomparse che erano legati alla cucina e al cibo. E hanno deciso di raccogliere le ricette dei piatti che i loro cari avevano apprezzato di più e ne hanno fatto un libro. Hanno quindi invitato lettori del libro di cucina ad assaggiare la loro perdita. E le ricette, in questo modo, sono diventate il ricordo dei legami che i morti condividevano con famiglia e amici, delle tavole intorno alle quali si siedevano e del piacere che provavano nel mangiare. I piatti, insomma, sono diventati le prove di vite vissute e perse. E in questo modo le donne de las Rastreadoras hanno trasformato l'atto mondano di tagliare le cipolle in un sacramento. E questa settimana, proprio sui settimanali internazionali, ci sono molte storie di migrazioni, per cui rimaniamo per un momento in Messico. Prendiamo però Al Jazeera, che in un lungo reportage racconta come nei campi al confine con il Messico le famiglie stanno aspettando che le porte degli Stati Uniti si aprano. Si tratta di richiedenti asilo bloccati dal cercare protezione appunto negli Stati Uniti e che dicono che le condizioni nelle zone di confine messicane sono sempre più disastrose. In particolar modo Al Jazeera riporta della città di confine messicana di Reynosa, dove quasi 1 milione di persone dormono in una piazza affollata di tende. E sono centinaia le famiglie che, accampate lì, sono in attesa che il confine riapra. Anche Der Spiegel questa settimana ha in evidenza un reportage che racconta di migrazioni, che si intitola «I rifugiati nella zona di esclusione dividono profondamente i polacchi». Il pezzo è di Stefan Ludke e Lina Verschuele da Podlasi in Polonia. E scrivono che con migliaia di migranti che cercano di attraversare il paese dalla vicina Bielorussia, Podlasi in Polonia è diventato l'epicentro di una crisi internazionale. E questo sviluppo sta di fatto dividendo la gente del posto, con alcuni che fanno quello che possono per aiutare i rifugiati e altri che fanno di tutto per tenerli fuori. Quando il filo spinato è arrivato in agosto, Alina Mischuk stava con suo marito nel giardino, a 1 chilometro dal confine bielorusso-polacco, e si chiedeva come avrebbe ancora potuto tagliare il prato sotto la recinzione. In questi giorni, però, pensa soprattutto a come aiutare coloro che questa recinzione riescono ad attraversarla. Da quest'estate, infatti, la regione di Podlasi è al centro di una crisi internazionale. Migliaia di forze di sicurezza pattugliano la zona e utilizzano droni per cercare persone dall'alto. Si tratta di un'area ristretta di circa 3 chilometri che separa la Bielorussia dalla Polonia, ma che di fatto divide anche l'intera società polacca, soprattutto le persone che vivono lì. Der Spiegel ricorda che il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko ha inviato circa 10.000 migranti al confine vicino alla sonnolenta città di Podlasi per fare pressione sull'Unione Europea, e Alina Mischuk racconta che invece lei vuole aiutare proprio queste persone che vagano in questa regione, che sono infreddolite e affamate. La Mischuk è stata presidente della Croce Rossa per 12 anni e se fosse per lei l'Europa potrebbe accogliere tutti i rifugiati che stanno arrivando, e quindi di notte spesso si avvolge in un piumino e si aggira nel bosco con una torcia mentre tutti intorno girano le auto della polizia, e lei in questa fitta foresta di abeti rossi porta bottiglie d'acqua, medicine e anche eventualmente coperte di emergenza. E ad aiutarla con lei c'è uno dei suoi due figli. L'altro invece pensa che le persone al recinto non debbano assolutamente entrare nel suo paese. Anche Le Monde questa settimana pubblica un reportage sulle migrazioni che si intitola «Ho visto persone morire e non potrò cancellarmelo dalla testa». Tra migranti e Brexit, i pescatori della Manica sono nel bel mezzo di una tempesta. Mentre si moltiplicano i tentativi disperati dei rifugiati di raggiungere le coste britanniche, gli equipaggi dei pescherecci si confidano e raccontano il loro trauma e l'impotenza di fronte alle scene che hanno visto in mare. E Le Monde scrive che con i singhiozzi nella voce, Carl Mackingen fatica a trovare le parole per descrivere quello che lui stesso chiama l'orrore. Secondo in comando sul peschereccio Saint-Jacques-de di Boulogne, questo pescatore di 37 anni, che ne ha passati 21 su una barca, è stato il primo a vedere i corpi dei 27 migranti che sono morti al largo di Calais il 24 novembre. Era un film dell'orrore, dice ad alcuni giornalisti di Le Monde, e dice che se fossimo arrivati 5-10 minuti prima, forse avremmo potuto salvarli. In effetti solo 2 persone sono sopravvissute in ipotermia e sono stati recuperati dalle acque fredde della Manica dei pescatori. Questa tragedia, scrive Le Monde, che è costata la vita a 17 uomini, 7 donne e 3 bambini che cercavano di raggiungere l'Inghilterra, è la più mortale che la Costa d'Opal abbia mai visto. E si aggiunge ai 3 morti e 4 dispersi che sono stati registrati a gennaio. Nel 2021, in tutto, scrive Le Monde, la prefettura marittima della Manica del Mare del Nord ha già registrato 1.281 tentativi di traversata, contro gli 868 di tutto il 2020. Le altre recinzioni di sicurezza erette sui 41 chilometri intorno all'entrata del tunnel della Manica hanno dissuaso gli esuli dal tentare di attraversare questo passaggio. E Le Monde conclude ricordando che appunto nel 2021 le traversate della Manica sono di fatto triplicate. Altre notizie internazionali, in breve, siamo sulla BBC che titola «L'Etiopia chiude le scuole per dare impulso alla guerra civile» e scrive «Le autorità etiopi hanno chiuso tutte le scuole secondarie in modo che gli alunni possano andare nei campi e lavorare il raccolto al posto di coloro che sono in prima linea nella guerra civile». La BBC scrive che la chiusura durerà più di una settimana, questo perlomeno secondo il ministro dell'istruzione, e la BBC ricorda anche che già più di 2 milioni di studenti non andavano a scuola da quando è iniziata la guerra contro la regione settentrionale del Tigre lo scorso anno. E mentre i combattimenti si intensificano, le truppe governative dicono che stanno prendendo altre città dai ribelli del Tigre. Mercoledì le forze statali hanno annunciato di aver conquistato la storica città di Labibela, che contiene chiese che sono patrimonio mondiale dell'UNESCO, e in un'intervista con la BBC un comandante dell'esercito etiope ha detto che le forze di difesa del paese non avrebbero ceduto nei loro progressi dopo le recenti conquiste. Altre notizie abbiamo trovate anche sul Courrier International, che riporta invece della visita di Emmanuel Macron, il presidente francese, nel Golfo, e lo definisce un tour con un copioso menù economico e diplomatico. Il Courrier International scrive che durante una visita nella penisola arabica il presidente francese ha firmato una vendita di Rafale con gli Emirati. Questo è avvenuto a margine di un incontro tra Emmanuel Macron e il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, durante una visita al padiglione francese di Expo 2020 a Dubai il 3 dicembre 2021. Questo come una parte del tour di Macron nel Golfo. Si tratta di 80 Rafale, è la firma di un contratto storico con gli Emirati Arabi Uniti ed è una partnership che è più strategica e più solida che mai. E questo lo ha detto il ministro della difesa francese Florence Parly, ed è certamente la posta in gioco del partenariato militare e politico con il Golfo che avrà definito il tour di Emmanuel Macron proprio nel Golfo. E allo stesso tempo in Libano un ministro che aveva fatto commenti considerati ostili dall'Arabia Saudita, dove il capo di Stato si è recato proprio ieri, sabato 4 dicembre, di fatto ha lasciato il suo posto su richiesta della Francia. E infatti la notizia è ripresa anche da Libération, che scrive: Emmanuel Macron ha le mani occupate nelle prime ore della sua visita negli Stati del Golfo, dopo la vendita record di 80 Rafale, l'annuncio fatto a Beirut venerdì mattina delle dimissioni di George Kordahi, il ministro dell'informazione libanese, che ha causato una rottura brutale tra Beirut e i paesi del Golfo, e quindi questa dimissione è chiaramente accreditata alla Francia. Kordahi aveva infatti criticato le forze sostenute dai sauditi nel conflitto nello Yemen, e Kordahi ha confermato: era una richiesta dell'Arabia Saudita e ora, con la visita di Macron, è arrivato il momento. Kordahi annuncia così la sua partenza, dicendo che spera che le sue dimissioni, oltre alla visita di Macron nel Golfo, aiutino a rompere lo stallo politico in Libano. Altre notizie che arrivano più a est le riporta il New York Times, che titola «I talebani decretano la fine dei matrimoni forzati in Afghanistan». Questa decisione, questo decreto sarebbe arrivato, è stato almeno attribuito al capo dei talebani, Abaitullah Akunzada, che si pensa che si trovi a Kandahar, e che avrebbe detto che entrambi, uomini e donne, dovrebbero essere uguali e che dunque nessuno può costringere le donne a sposarsi con la coercizione o con la pressione. Non è chiaro però, sottolinea il New York Times, come il decreto verrebbe poi di fatto applicato nella pratica, e la dichiarazione non ha menzionato due questioni centrali che eviterebbero proprio che le donne si sposino con coercizioni o pressioni, ovvero l'accesso delle donne all'istruzione e ai posti di lavoro in Afghanistan. Sempre sull'Afghanistan, su Tolo News, troviamo un appello anche di Karzai, dell'ex presidente Hamid Karzai, che sostiene che l'Afghanistan dovrebbe formare un governo inclusivo che rappresenti tutti gli aspetti della società affinché il governo possa ottenere un riconoscimento internazionale e dunque anche gli aiuti necessari a rimettere in sesto l'economia di un paese che di fatto è già nel bel mezzo di una carestia e che con l'inverno questa carestia non farà altro che peggiorare. E Karzai ha indicato nella Loya Jirga, cioè nella Grande Assemblea, la possibile opzione per poter preparare la creazione di un governo legittimo. E sempre restando nell'area, prendiamo la Deutsche Welle che titola Iran, rottura dei colloqui sul nucleare tra le preoccupazioni europee. E la Deutsche Welle scrive che diplomatici europei di alto livello dicono che Teheran ha chiesto modifiche ai compromessi concordati durante molti mesi di duro lavoro durante i colloqui sul nucleare, e i colloqui riprenderanno la prossima settimana a Vienna, ma che per il momento sono stati sospesi. In tema invece di climate change, che è sempre appunto una questione che viene ripresa solitamente negli ultimi mesi dai settimanali internazionali, c'è un articolo di Lauren Markham che si intitola «Possiamo spostare le nostre foreste in tempo per salvarle?» E la Markham scrive «Gli alberi hanno sempre migrato per sopravvivere, ma ora hanno bisogno del nostro aiuto per evitare la catastrofe climatica». E la Markham dice «Sono andata in Oregon perché volevo vedere il futuro. Il nostro clima, in rapido cambiamento, mi irrita, mi tiene sveglia la notte e forse questo l'avete provato anche voi. Recentemente mi sono particolarmente preoccupata degli alberi, perché in California, dove vivo, il cambiamento climatico ha contribuito a uccidere quasi 62 milioni di alberi solo nel 2016 e l'anno scorso quasi 4 milioni di acri sono stati bruciati. Volevo quindi sapere cosa c'era in serbo per noi, per il nostro futuro e per il futuro degli alberi. Avevo letto di un gruppo di scienziati che stavano non solo studiando le calamità che si abbattono sulle nostre foreste, ma che stavano anche lavorando per aiutare gli alberi a migrare in anticipo rispetto alle sventure future. E così mi sono recata in uno stand di 3,5 acri circa di 1000 alberi Douglas in un vivaio del US Forest Services fuori Medford. Il boschetto è situato in un'ampia valle nell'angolo sud-occidentale dello stato e c'è Brad Sinclair, uno scienziato del servizio forestale, che ha studiato l'adattamento genetico degli alberi per più di 2 decenni e quindi è venuto a prendermi per strada e mi ha fatto vedere col suo furgone sprinter truccato come lui e una serie di altri collaboratori nel 2009 hanno piantato questo e altri 8 stand di abeti dopo aver raccolto i semi di 60 popolazioni di alberi negli stati di Washington, Oregon e California e dopo averli fatti crescere in una serra. E questi semi sono stati piantati in 9 siti diversi per vedere come se sarebbero cavata in un clima più caldo e secco da quelli da cui provenivano. In altre parole, per vedere se ce l'avrebbero fatta in futuro. Ebbene, ho visto che ce l'hanno fatta e che la migrazione degli alberi è possibile, conclude Lauren Markham. E a proposito di alberi, questa settimana c'è un pezzo di Le Monde firmato da Laurence Girard che si intitola «L'albero si muove in punta di piedi» ed è un articolo che si chiede quanto si spenderà questo Natale e quanti alberi verranno sradicati e soprattutto guarda indietro citando i dati dello scorso anno. Perché nel 2020 i francesi hanno speso 170 milioni di euro per comprare l'albero delle feste e che dunque hanno fatto sradicare circa 6 milioni di alberi. Ci sono poi altre notizie che arrivano dall'altra parte del globo. Siamo su Rest of World, che è una piattaforma che riporta storie di tecnologia globale, che titola «L'internet queer della Cina viene cancellato». Questo è un pezzo di Lavender Au e Kweqi Liu, che scrive che i gruppi LGBT hanno trovato rare libertà online in Cina, ma quest'anno moltissimi di questi gruppi sono stati chiusi dai censori cinesi. Per Mei, accedere all'account WeChat della sua società studentesca queer era abituale come mangiare e dormire. Per 6 anni ha aiutato a gestire uno dei gruppi più importanti della Cina, ma ora in tutta la Cina le società universitarie queer, che erano stati rari spazi di libertà, sono state rapidamente cancellate da internet. Ed è da luglio che circa 14 degli account più grandi e più importanti sono stati banditi da tutta la rete, tagliando le connessioni tra migliaia di membri sparsi in tutto il paese e gettandoli soli e alla deriva. E quei seguaci, quei followers duramente guadagnati potrebbero richiedere anni per essere recuperati e non c'è modo di ripristinare l'archivio di tutte le loro attività. E nessuna spiegazione è stata data per il divieto. E Mei dice che va sempre peggio, perché cose di cui prima era accettabile parlare online possono ora essere oggetto di attacchi. E non si tratta solo di questioni LGBT, dice Mei. Qualsiasi cosa ora legata ai diritti è diventata un bersaglio in Cina. E sempre una notizia riguardante la Cina, ma in questo caso si tratta di questioni di finanza, la dà il New York Times, che titola «Con la sua uscita, Didi invia un segnale. La Cina non ha più bisogno di Wall Street». Con un sacco di soldi propri e un maggior desiderio di controllare il settore privato, Pechino sta spingendo le sue aziende a toccare investitori più vicini a casa. Didi Chuxing, che è una società da 39 miliardi di dollari, è la risposta cinese a Uber e ha detto venerdì che avrebbe delistato le sue azioni dalla borsa di New York. E solo 6 mesi fa Didi in realtà era un beniamino di Wall Street perché raccoglieva miliardi di dollari dai fondi di pensione americani. E questo tipo di accordi una volta alimentava una relazione di ben 3 decenni che ha contribuito a rimodellare il panorama politico e finanziario globale. La Cina ha generato cumuli di denaro per Wall Street assumendo banche e in cambio Wall Street ha dato alla Cina l'accesso alle sale della finanza globale e del potere politico, soprattutto quando si trattava di presentarsi a Washington. Questa brusca decisione di Didi di lasciare Wall Street dice una dura verità per la borsa statunitense. La Cina non ne ha più bisogno. Vuol dire che l'economia numero 2 del mondo ha un sacco di soldi propri e ha pochi problemi ad attrarre di più da altre parti. Gli amici della Cina a Wall Street hanno perso la loro influenza a Washington e i leader cinesi preferiscono mantenere uno stretto controllo delle loro aziende piuttosto che aprirle agli investitori sui mercati americani. La Cina, infatti, ha anche Hong Kong, che rimane una capitale finanziaria nonostante Pechino stia stringendo la sua presa sul governo e sulla vita quotidiana. Didi venerdì ha aperto la strada per permettere agli investitori che hanno acquistato azioni nella borsa di New York di scambiarle con quelle che un giorno saranno presto scambiate a Hong Kong. E dagli attriti della finanza cinese e statunitense passiamo invece a tutt'altro genere di notizie e andiamo in Nevada. Perché Cataluna Enriquez è la prima donna transgender a partecipare al concorso di Miss Stati Uniti a Tulsa, in Oklahoma. Questa partecipazione significa molto per me, ha detto, mi permette di amplificare le lotte perché io non ho gareggiato per un titolo, ma anche per la possibilità di cambiare la storia e le norme che hanno impedito così tante persone di diventare chi vogliono essere. E questa era l'ultima notizia e finisce così la nostra rassegna stampa. Una buona domenica a tutti da Costanza Spocci e buon ascolto di Radio 3.